Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 14 marzo 2024 e questo è il vostro amichevole Grandiline di quartiere, il podcast che prova a informarvi sulle notizie chiave del giorno senza farvi venire la depressione, spesso fallendo miseramente. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Andrea Cicalò.
E io sono Eleonora Camba.
E vi ricordiamo giusto un paio di cose, che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, perché questo podcast è uno scorcio, insomma, della nostra preparazione della puntata, e due, che a un certo punto vi faremo pagare per questo contenuto e non è una minaccia. Quindi, niente, seguiteci in questa mezz'oretta in cui ci districhiamo insieme a voi tra le notizie e partiamo. E partiamo come sempre dall'Italia. Dunque, per farvi capire quanto poco anche oggi ci sia di cronaca italiana di cui valga la pena darvi notizia, perché di nuovo facciamo lo sforzo consapevole di non ammorbarvi con un eccesso di politica che insomma discute di se stessa, sino che insomma non c'è qualcosa di concreto da dire, oggi vi riporto la polemica che si è venuta a creare intorno al comitato scientifico che ha valutato il progetto sul cosiddetto Ponte sullo Stretto, o come piace chiamarlo a noi, Ponte Silvio Berlusconi. Dunque, cosa è successo? Ieri il deputato Bonelli di Verdi e Sinistra ha chiesto conto al ministro dei trasporti Salvini di ben 68 raccomandazioni che il comitato tecnico-scientifico, appunto, avrebbe reso note dopo aver esaminato il progetto definitivo del ponte. Comitato scientifico che, lo ricordiamo, è stato nominato dallo stesso ministro dei trasporti proprio a questo scopo. Perché c'è la polemica? Perché la richiesta accusatoria di Bonelli sembra essere un po' strumentale, diciamo, dato che il comitato ha dato la sua approvazione unanime, attenzione, al progetto. E queste 68 osservazioni sono fisiologiche a tutti i progetti di questo tipo. Fanno notare non falle o lacune, ma insomma punti che potrebbero avvantaggiarsi di una maggiore attenzione, diciamo così, delle raccomandazioni, se vogliamo. E non stanno quindi dicendo, insomma, se continuiamo così il progetto partirà con 68 criticità, eccetera. Quindi ecco, tanto più che se tutto va come deve andare, i lavori dovrebbero cominciare entro fine anno. Poi, io ne dubito, ma questo è un altro discorso. Vi cito giusto alcune di queste raccomandazioni di cui si è molto parlato, tipo aggiornare la documentazione relativa all'impatto dei venti, che risale al 2004, nuove osservazioni sull'impatto di carico delle auto sulla struttura, un piano di previsione degli effetti di possibili terremoti e così via. Tutte cose fisiologiche, insomma, che non impattano il progetto in sé e non denotano mancanze, ma che il comitato ha ritenuto importante far notare, mentre, insomma, Bonelli si è spinto a dire che il progetto andava cancellato e rifatto da capo. A cui, insomma, Salvini ha risposto che era un po' folle pensare che il governo costruisca qualcosa di destinato a crollare, ecco. Poi la società responsabile comunque ha fatto sapere che i controlli verranno fatti e che la stabilità del progetto è già stata dimostrata varie volte con situazioni di criticità addirittura maggiori di quelle massime che si potrebbero verificare sullo stretto.
Quindi si è creato un polverone sul nulla, perché queste criticità sono criticità che vengono, insomma, individuate in molti altri progetti, in sostanza.
Sì, cioè il punto è che non stiamo dicendo il progetto fallirà, il ponte crollerà, ma sono delle indicazioni su cui il comitato dice di questa cosa vorremmo saperne di più, di questo potreste fare meglio, qua fateci sapere un pochettino di più prima che il progetto inizi. Però non sono delle cose che impedirebbero sostanzialmente la viabilità del ponte, ecco.
Eppure comunque i giornali ne hanno parlato come se fosse anche una cosa...
Sì, no, non tutti, però si è creato questo polverone veramente costruito sul nulla.
Esatto, parliamo anche di questo, perché alla fine, anche facendo un po' di rassegna, diverse testate hanno messo l'allarme sul oddio il progetto, il ponte non si fa, oddio ci sono criticità. Alla fine sì, si tratta di...
Salvini dimentica, per una volta, per questo non deve dimettersi.
Oh, poi finché il ponte non è fatto io non ci credo, cioè io ormai, cioè, sulla retorica del ponte...
Ma non credo assolutamente che i lavori partiranno entro inizio anno, entro fine anno, è impossibile, impossibile. Magari sarò smentito.
Speriamo.
Bene se sarò smentito. Quindi finalmente magari entro il 2036, mi sembra di ricordare, avremo sto ponte, ma insomma, ne dubito. Passiamo agli esteri.
Parliamo di Unione Europea, perché ieri il Parlamento Europeo, appunto, ha approvato la legge sull'intelligenza artificiale, l'Artificial Intelligence Act. È stata approvata con 523 voti, 46 contrari e 49 astenuti, e ovviamente adesso il prossimo passaggio dovrà essere approvata nel Consiglio, e in sostanza questa legge punta a regolamentare le intelligenze artificiali in modo da proteggere l'Europa, insomma, gli stati, i cittadini, ma allo stesso tempo promuoverne la sua innovazione. Nello specifico la legge mette, diciamo, fuori legge, scusate il gioco di parole, i sistemi di intelligenza artificiali che vanno a minacciare i diritti dei cittadini, che possono anche presentare reclami. Nello specifico si parla di mettere fuori legge quei sistemi che vanno a estrapolare indiscriminatamente le immagini facciali prese da internet oppure da sistemi di telecamera a circuito chiuso, sistemi di riconoscimento delle emozioni, vietate ad esempio in luoghi come a scuola, a lavoro e in altri posti, in altri posti pubblici, e le forze dell'ordine inoltre non potranno ad esempio utilizzare questi sistemi di identificazione biometrica se non in casi specifici e limitati, rispettando ovviamente garanzie, tempi limitati di utilizzo e anche ovviamente le autorizzazioni. E tra le le situazioni limitate all'utilizzo dei sistemi di identificazione biometrica, troviamo ad esempio la ricerca di persone scomparse oppure in caso di attacco terroristico. Ecco, in ogni caso ai sistemi di intelligenza artificiale viene anche richiesto non solo di rispettare degli obblighi, ma anche di valutare i rischi e ovviamente ridurli, le solite questioni di trasparenza, accuratezza e anche di supervisione da parte di figure e di esseri umani in sostanza. Però si parla anche, come ho detto, di innovazione appunto per quanto riguarda le intelligenze artificiali, tanto che l'Unione Europea a questo proposito si propone per sviluppare un'intelligenza artificiale innovativa prima che venga introdotta sul mercato. Quindi da una parte regolamentiamo e dall'altra proviamo anche a svilupparci anche noi con le intelligenze artificiali, ecco.
Ecco, su questo punto sono curioso di sapere cosa ne pensate, perché tu giustamente dicevi che viene regolato prima della sua introduzione sul mercato, perché noi in Unione Europea sostanzialmente non abbiamo delle grosse aziende che si occupano di intelligenza artificiale, non come gli Stati Uniti. Quindi sostanzialmente noi stiamo normando, peraltro con una legge gigantesca, perché ci ho dato una scorsa, sono pagine, veramente estremamente complessa. Se dovessimo analizzarla su Breaking Italy ci richiederebbe davvero molto molto tempo, perché è bella carica. Ecco, c'era davvero il bisogno in questo momento di forse appesantire una tecnologia e una possibilità di innovazione in Europa con una legge così, così spessa, così gigantesca, ancora prima che noi avessimo delle aziende, quindi magari evitando ancora prima il loro sviluppo?
Infatti questo punto mi sembra un pochino interessante, perché comunque partire da zero, da qualche parte bisogna comunque partire. Se inizi già a mettere dei paletti a uno sviluppo da zero di un'intelligenza artificiale, insomma, magari il prodotto finale che tu proponi o comunque provi a mettere sul mercato non potrà mai essere magari paragonabile a quello che fanno dall'altra parte del mondo anche.
Magari sì, però il mio timore è che appunto che si metta un freno, e che magari l'Unione Europea abbia voluto andare il più veloce possibile per poter dire siamo stati primi, ma magari sì, in questo momento non c'era così tanta necessità, credo. In realtà poi chiaramente non lo sappiamo, perché noi parliamo così da non esperti e semplicemente per sentimento, ma mi chiedo se effettivamente era il momento giusto.
Beh, c'è da dire che comunque l'intelligenza artificiale sta facendo passi avanti molto molto grandi. Basti pensare a dove eravamo un anno fa con l'intelligenza artificiale. Ci troviamo a vedere sviluppi sempre più grandi,
sì.
Quindi comunque, ok, magari l'Europa vuole dire siamo arrivati per primi, però insomma, dato quanto è successo in quest'ultimo anno, regolamentare non mi sembra una bruttissima idea.
Verissimo, quello è l'argomentazione principale positiva per questa legge, perché non abbiamo idea di dove saremo l'anno prossimo. E quindi forse bene ha fatto l'Europa ad andare così veloce, ma di nuovo non lo sappiamo, stiamo navigando un po' alla cieca e speriamo che sappiano dove stanno andando.
Un breve ma importante aggiornamento dagli Stati Uniti, ve ne abbiamo in realtà parlato anche nella puntata di Breaking Italy di ieri, e riguarda il fatto che la Camera dei rappresentanti del Congresso statunitense ha approvato un disegno di legge che potrebbe impedire l'utilizzo di TikTok sul suolo americano. Più specificatamente però, in realtà, questo disegno di legge costringerebbe ByteDance, l'azienda genitore di TikTok, a vendere la piattaforma entro 6 mesi a un partner commerciale che sia in qualche modo gradito agli Stati Uniti, o che comunque non sia visto come problematico in riferimento a ragioni di sicurezza nazionale, che è ciò di cui viene accusata ByteDance in quanto appunto azienda cinese e sospettata di essere fortemente legata al Partito Comunista Cinese, al governo cinese. La mozione è una mozione bipartisan, infatti è passata con 352 sì e 65 no, quindi infatti non vi so descrivere la ripartizione fra democratici e repubblicani. Fra le reazioni al voto c'è stato il portavoce del ministro degli esteri cinese Wang Wenbin, che ha definito le mosse contro l'app parte di un comportamento di bullismo che gli Stati Uniti fanno nei confronti di TikTok. Del resto, di questo ban, di questo disegno di legge sull'eventuale proibizione di TikTok, se ne parla già da tanto tempo. E un'altra cosa che ha aggiunto Wang Wenbin è il fatto che non siano mai finora state trovate delle prove effettive che TikTok costituisca una minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti. Sempre fra le reazioni, ovviamente è interessante parlare di come hanno reagito gli ufficialmente candidati alla corsa presidenziale Biden e Trump. Biden, dal lato suo, ha già affermato che firmerà la legge se venisse approvata al Congresso, nel senso che attualmente è stata approvata solo dalla Camera, deve passare al Senato, quindi se approvata dalla totalità del Congresso, a quel punto Biden la firmerà, nonostante sia il primo, vi ricordo, di utilizzare TikTok, ne abbiamo parlato. Da parte sua invece Trump, che fu gran promotore dell'idea di vietare l'utilizzo di TikTok, ha cambiato idea. Non sappiamo ancora con certezza perché, si parla probabilmente di finanziamenti alla sua campagna elettorale da parte di persone che hanno insomma interessi economici all'interno di TikTok.
Sono sorpreso.
A me sorprende il fatto che quest'uomo non abbia alcun problema a dire una cosa un giorno e totalmente il contrario il giorno dopo. È molto divertente, io lo trovo divertente, spaventoso, ma anche divertente.
Beh, io credo che se Biden dicesse a un certo punto, ragazzi, l'omicidio è veramente sbagliato, Trump a un certo punto farebbe un tweet, l'omicidio è giustissimo, dobbiamo farlo ogni giorno dopo i pasti.
Beh, proprio dell'omicidio in realtà lui stesso aveva parlato. Vi ricordate quando aveva detto, io potrei uccidere qualcuno domani che i miei supporters mi proteggerebbero?
Con il sottinteso di fatevi qualche domanda.
Beh, alla fine non ha ucciso nessuno, ma comunque qualche casino l'ha fatto lo stesso.
Il suo primo giorno da dittatore si avvicina, però. Sì. Attendiamo. No, allora, tornando seri, secondo me questo ban di TikTok finirà per ritornare indietro come un boomerang su Biden, perché non puoi aspettarti in piena campagna elettorale, perché ormai siamo in piena campagna elettorale già da un bel po', di proibire un'app come TikTok usata da decine di milioni di giovani che saranno anche parte delle persone che... Esattamente.
Beh, pare che gli utenti che appunto utilizzano TikTok in America siano 170 milioni di persone.
Esatto, e soprattutto la fascia più giovane della popolazione, quindi quella più portata a votare democratico. Quindi insomma, se tutto va bene, alla fine ByteDance deciderà di vendere la sua parte di TikTok statunitense e tutto si risolverà per il meglio. Ma se si dovesse arrivare a proibire completamente TikTok negli Stati Uniti, con tutte le ripercussioni del caso che la Cina potrebbe avere, non credo finirà bene. Passiamo al settore guerra,
che come spesso recentemente capita coincide con aggiornamenti dal Medio Oriente. Sono successe alcune cose, o comunque si parla di alcune cose che ha senso che sappiamo tutti quanti. Fra queste, il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen ha dichiarato l'intenzione di nominare come primo ministro un consigliere economico molto vicino all'autorità palestinese. Avevamo parlato qualche tempo fa del fatto che il precedente primo ministro Shtayyeh aveva dato le proprie dimissioni alla ricerca di un rinnovamento, di un rebranding, diciamo, di questa istituzione, l'autorità palestinese, che non gode di particolare stima in quanto ritenuta non funzionale e credibile da diverse parti sociali, sia per esempio per gli Stati Uniti a livello internazionale che per i palestinesi stessi, che la vedono troppo vicina all'autorità israeliana. Pertanto il fatto di nominare una persona così vicina all'establishment già presente non segnalerebbe una particolare volontà di cambio, come invece chiedevano gli sforzi internazionali. Sempre a proposito di sforzi internazionali, il governo canadese ha, diciamo, dichiarato il proprio impegno per dare un contributo di $1 milione a gruppi di supporto a donne che sono state vittime di violenza sessuale durante i conflitti. Ha anche voluto sottolineare il fatto che la stessa somma verrà garantita sia a gruppi in sostegno alle vittime israeliane che alle vittime palestinesi. C'è stato un commento un po' particolare da parte di Michal Kotler-Wunsch.
Definiamolo molto particolare, sì.
Perché non voglio esagerare, perché poi mi guardate male, che a quanto pare è un emissario speciale per quanto riguarda la lotta all'antisemitismo, che ha detto di non creare queste false equivalenze morali che potrebbero alimentare un antisemitismo crescente nel paese, con riferimento immagino
chiaro,
al Canada.
Chiaro, perché non tutte le violenze sessuali sono le stesse, mi sembra giusto. Mi sembra giusto.
Bello questo doppio standard. Comunque, tornando alle nostre notizie, il Ministero della Giustizia israeliano ha dichiarato di aver aperto un'indagine sull'uccisione del ragazzino di cui ci parlavi ieri tu, Andrea.
Sì.
Ragazzino di 13 anni, identificato come Rami Hamdam al-Haluli, e l'uccisione che sarebbe avvenuta vicino a un checkpoint del campo profughi Shuafat durante le preghiere per il Ramadan, e alcune tensioni che spesso avvengono in queste situazioni con le forze dell'ordine, e mi pare, vi ricordiamo, che il ragazzino avesse in mano un fuoco d'artificio, che a quanto pare sono anche molto comuni nel periodo del Ramadan, leggevo dal New York Times.
Quindi ancora peggio, anche perché chissà quanti altri ragazzini con in mano fuochi d'artificio ci sarebbero stati in quella situazione. Ma andiamo avanti.
Tutto questo succede mentre Israele continua a bombardare diversi punti della striscia di Gaza. Fra questi, un attacco importante è stato fatto a un deposito di aiuti, nonché centro di distribuzione cibo del UNRWA o UNRWA, che appunto è stato bombardato da Israele, che ha causato un morto e 22 feriti. Dal canto suo Israele sostiene di aver avuto un target su quel punto, in quanto ci sarebbe stato un comandante di Hamas, che era in realtà quindi il target preciso di questa operazione, che sostiene anche di aver eliminato.
È incredibile come questi comandanti di Hamas ancora non abbiano capito, dopo mesi e mesi, che stranamente, anche se si mettono in ospedali, in luoghi dove ci sono cibo, dove ci sono civili, bambini, Israele bombarda comunque, ma evidentemente
non lo capiscono.
Loro non capiscono, continuano ad andare lì e Israele deve comunque procedere all'eliminazione, purtroppo, perché sono lì evidentemente. Quindi.
Tra l'altro, a proposito di strutture civili che sono comunque prese d'assalto, vi ricorderete tempo fa avevamo parlato di operazioni sull'ospedale Nasser? Ebbene, la BBC è entrata in possesso di un video che mostrerebbe di abusi israeliani sui medici che lavoravano nell'ospedale Nasser, fra cui insomma questi sarebbero stati trattati fondamentalmente con zero dignità, sarebbero stati umiliati, sarebbero stati costretti a togliersi i loro vestiti e altre appunto attività di lesione della dignità umana, di cui purtroppo abbiamo già parlato all'interno di questo conflitto fin troppe volte.
Sì, come era successo anche per i dipendenti dello UNWRA, che comunque erano stati costretti di nuovo a spogliarsi, sempre con la giustificazione di sia mai che abbiano armi, sia mai che abbiano esplosivi,
sia mai che siano di Hamas, insomma siamo sempre lì.
Sì, no, è sempre quello il concetto. Comunque, spostandoci anche un attimino verso Rafah, Israele ha annunciato anche di voler redistribuire una buona parte degli 1,5 milioni, circa 1,4 milioni di palestinesi che al momento sono a Rafah, verso delle cosiddette isole umanitarie nel centro della striscia, in previsione dell'attacco. Ora, non c'è modo di sapere effettivamente come e quando questo avverrà, anche perché Israele ha già detto in passato che aveva intenzione di spostare i civili verso delle zone sicure, tra virgolette, perché non ci sono zone effettivamente sicure a Gaza al momento. Staremo a vedere. C'è una certa dose di incertezza, anche perché, ricordiamolo, l'assalto a Rafah era la cosiddetta linea rossa di Biden. Poi, cosa succederà se questa linea rossa venisse oltrepassata? Non c'è dato saperlo e non è stato detto, ma staremo a vedere. Se effettivamente, grandissimo se, questi civili dovessero essere più sicuri in queste fantomatiche isole umanitarie, ben venga, meglio che venire bombardati e falciati a Rafah, ma ripeto, staremo a vedere.
Ma quindi queste isole umanitarie sarebbero dislocate nel centro?
Nel centro della striscia, apparentemente. Però non abbiamo ancora delle disposizioni geografiche precise, ecco.
Perché comunque la striscia, cioè, isole o no, è distrutta ed è continuamente bombardata,
sì,
ovunque. Quindi il mio dubbio è non capisco dove dovrebbe essere la zona di rifugio per questo 1,4 milione.
Immagino ce lo diranno.
Si spera.
Comunque la chiudiamo con una notizia vagamente positiva, che dovrebbe essere normale, ma non lo è, ed è l'annuncio da parte del Fondo Alimentare delle Nazioni Unite di come Israele, per la prima volta, attenzione, dal 7 di ottobre, abbia concesso a un convoglio carico di aiuti umanitari di entrare nella striscia non da sud, dal valico di Rafah, ma dal nord, dal confine di Israele. Si tratterebbe di 6 camion contenenti cibo per 25.000 persone, che comunque, di nuovo a scanso di equivoci, non sono sufficienti, sono una goccia nel mare, ma meglio quello di niente.
Sì, diciamo che è una notizia vagamente positiva, però insomma non basta, perché ok, dal 7 di ottobre per la prima volta hanno fatto entrare da nord questi camion, ma
un insomma, segnale di come a volte non bisogna vantarsi di fare le cose per la prima volta,
diciamo così. E siamo ai Fish and Bits.
E goli,
cosa ci fisci quest'oggi?
Allora, è un fish alcolico, diciamo così, ma allora è una...
la giornata è appena iniziata, quindi,
esatto,
insomma.
Allora, no, la notizia è incredibile. Allora, dobbiamo parlare di Dmitry Medvedev, che è il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa ed è stato anche primo ministro precedente di Vladimir Putin.
Un personaggione.
Personaggione perché, insomma, nel corso di questi ultimi anni soprattutto ci ricordiamo dei suoi attacchi, dei suoi insulti, insomma, distribuiti a destra e a sinistra.
Sì, è quello che vuole detonare l'Occidente con le atomiche ogni giovedì, sostanzialmente.
Esatto, proprio su queste frasi il giornalista di The Insider, che è un quotidiano indipendente investigativo, ha fatto una correlazione piuttosto interessante e oltremodo ragionata sul fatto che ci sia appunto una correlazione tra i post aggressivi di Medvedev e la consegna di vino proveniente dall'Italia.
Come, scusa?
Allora, si tratterebbe di un'azienda vinicola toscana che è intestata a una società a cui fa capo un amico di Medvedev e che avrebbe continuato a esportare vino anche dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Insomma, lo sappiamo che ci sono le sanzioni, insomma. Però ha continuato a esportare e c'è una veramente incredibile coincidenza tra gli attacchi di Medvedev con le sue frasi e i carichi di alcol arrivati in Russia.
Mi stai dicendo che il nostro vino sta alimentando la deriva psicotica di Medvedev?
Allora, mi stai dicendo che finché beve vodka sta bene, ma se tocca il vino italiano è un casino?
Vi faccio un esempio. esempio, il 17 giugno 2022 è arrivato un carico di vino in Russia. Due giorni dopo Medvedev ha pubblicato un post su Telegram, sul suo canale che conta peraltro più di un milione di utenti, di seguaci, dove afferma che l'Unione Europea potrebbe scomparire prima che l'Ucraina possa entrarci. Per farvi capire, ma comunque ci sono anche altre date, riferimenti a questa cosa, cioè non si tratta di un solo esempio, ce ne sono tantissimi altri. Ad esempio nel gennaio del 2023 altro vino arriva in Russia e pochi giorni dopo arriva un post su Telegram dove l'ex presidente definisce Varsavia, Vilnius e Kiev tre disgraziati.
Ma questa inchiesta ma questa inchiesta è bellissima.
Scusate, mi ha fatto molto ridere.
Ma io ve ne sto dicendo due, ma gli esempi ci sono e sono tanti.
Questa cosa è ragionata, cioè sì. Ci hanno proprio pensato.
Ovviamente non c'è solo un'azienda vinicola toscana, a quanto pare, ma ce ne sono anche altre, tant'è che nel luglio del 2023 un'altra azienda di vinicola ha importato altro vino e l'arrivo di questo carico è coinciso con un altro post di Medvedev che ha definito l'apocalisse nucleare non solo possibile ma anche del tutto probabile.
Ragazzi, smettiamo di esportare vino ad Medvedev, vi prego.
L'eccellenza italiana.
L'eccellenza italiana nuoce gravemente alla salute.
Cioè meno male che, non pensavo aver pronunciato questa frase, ma meno male che il presidente al momento è Putin e non Medvedev, perché altrimenti era tutto finito. E siamo, come sempre, alla nostra Trend Zone. Stavolta sempre su Google. Allora, primo posto, Alda Merini. Perché, a quanto pare, ci sono delle analisi in TV sulla sua vita, mi sembra di capire.
Io temevo fosse tipo con una qualche fiction.
Oddio, allora, la sua vita arriva in TV. Sai che sì. Potresti aver ragione. Sai che sospetto, anche perché vedo Follia d'amore, il film TV su Alda Merini.
Scommetto che sulla okay. Rai.
Scommetto
che la vita della poetessa al centro del film TV Folle d'amore, Alda Merini.
Ah, Folle d'amore.
In onda giovedì 14 marzo, raga, stasera.
Ma dove, sulla
Rai?
Su
Rai 1.
E come sempre la domanda è, ma ce n'era veramente bisogno?
La Rai sforna biografie su biografie di personaggi illustri, sempre, ma tantissimi.
Ma lasciateli dove sono, ragazzi.
Esatto.
Number 2.
Allora, ranking UEFA, quindi insomma calcio
legato alla Champions League, perché l'Inter è stata eliminata, quindi c'è un, okay. un po' di trend sul calcio anche oggi.
Capisco.
Insomma.
Number 3 abbiamo Thuram,
che è un calciatore dell'Inter,
che strizza le parti basse di Savic.
Sì, sostanzialmente è un episodio che è capitato durante la partita, ma insomma riusciti a farci una notizia.
Dai la giusta importanza a questa notizia.
Non c'è nessuna importanza.
Dannazione. Al quarto posto, Domenico Lacerenza. Ah, ok,
giusto.
Quindi hanno finalmente trovato il candidato per la regione Basilicata.
Del Campo Largo, il nostro
sì,
incredibile...
Il Campo Largo che si restringerà a una viuzza microscopica, perché non credo che a così pochi giorni dalle elezioni il nostro Lacerenza riuscirà a fare molto, ma l'hanno trovato. Quinto posto, concorso scuola 2024. Speriamo che riescano a trovare un po' più di docenti, perché ce n'è bisogno. E questo davvero era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia anche oggi. Vi ricordiamo sempre l'email di redazione, che è redazione@breakingitaly.it. E noi ci vediamo dopo con Breaking Italy e lunedì con Grandi Linee.